Leonardo da Vinci incontra i giovani.
Ciao a tutti e benvenuti al Filo di Sofia, il podcast filosofico del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, ideato e realizzato da un gruppo di studenti e dalla professoressa Veronica Ponzalini, docente di filosofia, in collaborazione con il progetto Giovani Pensatori dell'Università degli Studi di Insubria. Questa è la terza di una serie di puntate nelle quali esploreremo i rapporti che legano uomo e natura e le loro mille sfaccettature tra storia, arte, letteratura e tecnica. Il tema di oggi è Leonardo da Vinci, filosofo della natura. Abbiamo qui con noi in studio Giacomo Cozzi, dottore in filosofia presso l'Università Vita e Salute San Raffaele, esperto di studi in filosofia, umanistica e rinascimentale, già autore di monografie sul tema, e Francesco Ranzoni, studente del quinto anno del Liceo Scientifico Ferraris, voce autorevole del nostro gruppo di lavoro, che lo intervisterà.
Ciao Giacomo, raccontaci come sei arrivato a studiare Leonardo e quindi del tuo percorso di studi e soprattutto perché sei arrivato a studiare Leonardo proprio nell'ambito filosofico.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti e grazie per questo invito e questa bella opportunità che mi date di parlare di Leonardo da Vinci. Dunque, più che essere arrivato io a studiare Leonardo, direi che sono stato chiamato da lui, quasi mi avesse trovato. Infatti è stato un incontro abbastanza fortuito e fortunato. Era infatti il secondo anno di università, facoltà di filosofia al San Raffaele a Milano, e stavo cercando di strutturare la mia tesi triennale, che a quell'epoca voleva concentrarsi su questioni che legano il Rinascimento, la scienza, Galileo e Spinoza. E in quel frangente un professore, che poi sarebbe diventato il mio relatore sia in triennale che in magistrale, mi consigliò di leggere un libro per approfondire alcune questioni al riguardo. E Galeotto fu quel libro, Individuo e Cosmo nella filosofia del Rinascimento, di Ernest Cassirer. Lì, infatti, trovai una figura tutto sommato inaspettata, tratteggiata con toni a me in realtà ancora inediti. Leonardo, calato nel vortice del pensiero filosofico che anima quell'incredibile torno di secoli che noi chiamiamo umanesimo e o rinascimento a seconda della sensibilità. E fui subito attirato da quel personaggio universale, posto sotto quella luce, capace di sfondare i confini stretti delle discipline e di esprimere in infinite forme il pensiero che anima l'azione umana. Allora ne parlai con il mio professore, che mi disse, e non smetterò mai di ringraziarlo per questa risposta, «Perfetto, allora al lavoro». E così comincia il mio rapporto con Leonardo, che ormai dura di fatto da 6 anni almeno. Un rapporto che, sotto molti punti di vista, spesso risulta problematico, ma è comunque sempre interessantissimo e fecondo. Problematico perché, essendo io uno studioso di filosofia, mi trovo a dialogare con Leonardo all'interno di un campo, di un ambito che tradizionalmente non gli viene considerato adeguato. Allo stesso tempo però interessante e fecondo perché Leonardo, spero lo si capirà dalle mie parole, si presenta come un ricettacolo di potenzialità del pensiero della modernità che in questa modernità non si sono ancora espresse. E così il mio progetto su Leonardo, sviluppato in 2 tesi, in diversi articoli, poi in un libro già pubblicato e in un altro che è in fase di pubblicazione, si propone proprio di provare a cogliere il pensiero filosofico di Leonardo.
E qui mi verrebbe da chiederti, qual è quindi il rapporto che secondo Leonardo intercorre tra il pensiero umano in tutte le sue forme di espressione e quello che è il suo oggetto, l'oggetto di questo pensiero, e quindi qual è il rapporto che intercorre tra l'uomo e la natura?
Il rapporto uomo-natura in Leonardo, e quindi il rapporto tra pensiero umano in ogni sua forma espressiva e il suo oggetto, è esattamente il focus di quella che è stata la mia ricerca magistrale e, d'altronde, anche una delle questioni più interessanti degli studi leonardiani. E lo si può descrivere indicando 3 segnavia per riflettere su questo rapporto, 3 passaggi all'interno dei codici di Leonardo, quelle infinite pagine di appunti che sono espressione dell'inseguimento continuo della mente di Leonardo dietro al mondo. Il primo segnavia è quello del celebre passaggio della caverna, che Leonardo scrive intorno al 1480, quindi alla fine della sua gioventù fiorentina, che è imbevuta della temperie filosofica, neoplatonico e ficiniana di quella città. dove Leonardo racconta di questo episodio, vero o immaginato che sia, poco importa, in cui mentre si aggirava per un paesaggio costiero, ricco della vitalità naturale dell'ambiente mediterraneo, si imbatte nell'imboccatura di una caverna, che per lui è simbolo di quella che chiama artefiziosa natura, una natura quindi vivente, produttrice di se stessa, naturans e naturata, una visione che peraltro apre all'immanentismo naturalistico che giungerà a maturità solo un secolo più tardi con Bruno e poi con i grandi pensatori del Seicento. Ecco, Leonardo vuole indagare questa artefiziosa natura e quindi è colto da, come la chiama lui, bramosa voglia di entrare nella caverna per scoprire cosa ci sia sul fondo, coglierne le infinite ragioni mai in esperienza, come chiamerà la legge immanente che fa muovere il tutto, di fatto la sua stessa vita. Una volta entrato, racconta, viene preso da due sentimenti, e lo cito, paura e desiderio. Paura per la minacciante e scura spilonca, desiderio per vedere se là entro fosse alcuna miracolosa cosa. Paura e desiderio, che sono esattamente il taumazein aristotelico, il luogo di nascita del pensiero, della filosofia. Il tauma, la meraviglia, maraviglia, come la chiama Leonardo con quel suo concretissimo e nascente volgare toscano. La maraviglia è ciò che attrae, chiama, appella l'animo, l'intelletto umano di Leonardo, che quindi con bramosa voglia entra nella caverna per indagarla, conoscerla, comprenderla. E già questo basterebbe per affermare l'importanza leonardiana nella storia del pensiero, sicché è il punto di rivolgimento dello sguardo dell'uomo, che ora pianta saldamente i suoi occhi nella natura, all'interno della natura, aprendo alla modernità e non più a una mistica trascendenza medievaleggiante. Ma la questione si fa ancora più interessante se andiamo a osservare gli altri due segnavia che evocavo, che portano Leonardo non solo in rapporto con la modernità, ma con la sua stessa crisi. Infatti l'artista si rende conto che nel profondo buio della caverna la normale lingua umana, la forma con cui l'uomo razionalizza il mondo naturale, non funziona. E questa profondità vitale, vita essa stessa se vogliamo, in cui, come dice Leonardo, infusamente vive quell'infinità di ragioni mai in esperienza, ovvero cosa vuol dire mai colte completamente nelle nostre forme linguistiche, è esattamente l'oggetto fondamentale del pensiero, a cui ogni parola, ogni forma espressiva deve riferirsi per avere senso. E allora Leonardo si interroga per tutta la sua vita su quale lingua sia più adatta a, come dice lui, displicare tal maraviglia, ovvero a descrivere in termini umanamente comprensibili l'incomprensibile e necessaria vitalità che tutto anima, tutto muove, la vita stessa, come dicevamo prima. E le risposte che si dà sono molteplici. In un primo momento, da eccezionale artista pittore qual è, indica ovviamente la pittura come forma adeguata a questo compito. Per lui è la più perfetta tra le arti, tra le pratiche, i linguaggi umani. Quando però si trasferisce a Milano, si avvicina al mondo matematico che si trovava nello studio di Pavia e qui modifica la sua idea e inizia ad apparire quello che i critici chiamano il sottile calcolo mentale, geometrico-matematico, che accompagna e sostiene poi tutti gli studi di Leonardo in questo periodo, da quello più propriamente artistico-pittorico a quello più scientifico-anatomico. E si sviluppa in questo periodo proprio quell'universalità leonardesca che caratterizza la sua figura, che non vuol dire che conosce tutto, bensì che ogni regione del sapere è in stretto e inscindibile legame con tutte le vicine regioni, nella formazione di un'organicità del pensiero umano che non è più scientifico o umanistico o così via nelle singole regioni di pensiero, ma, tra virgolette, solamente pensiero. E quindi dalla matematizzazione della vista e del pensiero, Leonardo evolve, senza però rifiutare quelle conquiste matematiche di Pavia, verso un estetismo più profondo delle sue forme espressive. E, guarda caso, questo è il momento della sua vita in cui si incontra il massimo sviluppo della tecnica dello sfumato, che, come dice un grande critico come Venturi, è un fluido sensibile che insegue il movimento vitale della natura. Ma anche questa forma, alla lunga, risulterà stretta a Leonardo. E quindi intorno al 1509-10, all'inizio dell'ultima decade della sua vita, Leonardo, e arriviamo così all'ultimo segnavia, pronuncia la risposta che tutto il Rinascimento temeva nei confronti della domanda su quale lingua fosse adeguata all'espressione. Si chiede Leonardo qual lingua fia quella che displicar possa tal maraviglia e risponde: certo, nessuna. E così giungiamo davvero all'ultimo momento, l'ultimo segnavia, che ora suona davvero come un monito, un avvertimento, che dalle ultime figure disegnate da Leonardo, figure indicanti che indicano, si erge e ancora ci, almeno mi, inquieta. Ed è il sigillo del rapporto che Leonardo comprende esserci tra il pensiero umano, finito, e la natura, la vita, infinita. La mente umana, dice Leonardo, poiché l'è finita, non s'astende all'infinito.
Ma quindi, in luce di queste sue considerazioni sulla pittura, sulla vita e sulla natura, vorrei sapere quali sono quindi le proposte di Leonardo rispetto a questo rapporto che si istituisce tra l'arte e la scienza, quindi tra il sapere umanistico e il sapere scientifico, e quindi anche sapere se Leonardo può ancora dirci qualcosa, parlare a noi attraverso il tempo e dire qualcosa a noi nel nostro tempo, nella nostra modernità.
Certamente. Visto quanto si è detto, mi pare chiaro, evidente che non abbia alcun senso in Leonardo parlare di ambiti del sapere separati. E questo è esattamente il progetto umanistico di Leonardo che ho provato a esprimere prima velocemente. Trovare una forma espressiva umana in grado di dire la vita, una forma universale in grado di dire la vita. E nel paragone delle arti vediamo in atto un fine ragionamento di Leonardo in questo senso. Infatti egli mostra come la pittura, dicevamo forma d'espressione più nobile di tutte, giudizio ovviamente di parte, ma così è, la pittura, dice Leonardo, è sia scienza che filosofia. Attenzione, non dice Leonardo che l'arte, la pittura, utilizza la scienza e la filosofia per ottenere la sua perfezione, bensì che l'arte pittorica è scienza e filosofia. Dice infatti che i principi della pittura sono il punto e la linea, ovvero oggetti matematico-geometrici. E in questa affermazione chiaramente si celano tutte le considerazioni del Leonardo milanese, pavese, in cui è sviluppata la tecnica della prospettiva, che nel Rinascimento è l'analisi geometrico-matematica del mondo, che permette la costruzione di un'immagine simile alla natura osservata dall'uomo, ovvero di fatto la costruzione di una seconda natura a misura d'uomo. Una forma in grado di esprimere la vita. E per questo motivo, certamente, dice Leonardo, la pittura è scienza matematica, sapere matematico-geometrico, così come il sapere matematico-geometrico è arte, perché con la prospettiva è costruzione di una forma organizzata razionalmente, umanamente. Ma non è tutto. La pittura è anche filosofia, perché in sé, dice Leonardo, va oltre la mera analisi ideale dei rapporti del mondo, della sua misura. Tenta piuttosto di cogliere e esprimere la vita, la, come la dice Leonardo, ragione necessaria che in essa, nella natura, infusamente vive e che si manifesta fenomenologicamente nel movimento, nella metamorfosi continua della natura. E poiché, sostiene Leonardo, argomento della filosofia, e qui quando diciamo filosofia ovviamente intendiamo tanto filosofia naturalis quanto teologia, ovvero filosofia nell'accezione aristotelicamente più ampia possibile. Ecco, argomento della filosofia è proprio questo moto di vita. E proprio questo, dice Leonardo, la pittura si propone di esprimere. E quindi conclude Leonardo, la pittura è adunque filosofia. Ecco, questo quindi, molto brevemente, il rapporto teorico che Leonardo istituisce tra arte, scienza e filosofia, sapere umanistico e sapere scientifico. Rapporto che poi, all'atto pratico, si esprime perfettamente in quello che per tutta la vita di Leonardo sarà lo strumento prediletto del suo pensiero, ovvero il disegno, che è tanto arte quanto analisi scientifica. Quindi, nel grande progetto universale di Leonardo, il quale però è intrinsecamente fallimentare nel cercare di comprendere l'infinito della natura con il nostro intelletto finito, perciò, attenzione, fa bene l'Occidente moderno dopo Leonardo a proporre quella parcellizzazione scientifica del sapere, che è anche la grande potenza della scienza moderna. Nulla potrebbe la scienza se non avesse saperi specifici. Ma è proprio qui, in questo fallimento del progetto universale di Leonardo, che sta l'insegnamento che quest'uomo può dare ancora oggi, suggerendo per certi versi come superare la regionalità dei saperi, la divisione delle culture, ma soprattutto, a mio parere, dandoci l'antidoto a quel rischio, direi quasi faustiano, che sempre corre il nostro occidente scientifico, o forse sarebbe meglio dire scientista, quello della convinzione della propria reale potenza su tutto. Attenzione, sembra dire Leonardo, a voler comprendere tutto, ad essere convinti di poter comprendere tutto.
A questo punto ti faccio una domanda più personale. Lo studio della filosofia ti ha cambiato in qualche modo, o in particolare cosa ti ha portato questo approfondimento in particolare su Leonardo? E poi vorrei chiederti se consiglieresti a un giovane come me, che magari è indeciso, se fosse appassionato, di poter seguire un percorso simile al tuo.
Assolutamente sì. In generale, studiare filosofia mi ha aiutato a fare quel passo di lato che il professor Sini va insegnando a tutti i suoi ascoltatori da anni e anni, ovvero la capacità di fermarsi a riflettere con sguardo più ampio sulle cose, cercare le loro cause, le loro relazioni, quelli che chiama i fantasmi che parlano nelle parole di ciascuno di noi. Insomma, studiare filosofia mi ha insegnato a osservare più ampiamente e di conseguenza anche profondamente non tanto le cose del mondo, quello forse è compito della fisica, della scienza o di quello che vogliamo, quanto piuttosto le forme con cui questo mondo, queste cose sono dette, comprese e forse dominate da noi. Forme che poi risultiamo essere noi stessi. E dall'altro lato l'approfondimento di Leonardo mi ha insegnato e mi insegna, continua a insegnarmi moltissimo proprio in questo senso. Banalmente, uno dei suoi, come li chiama lui, consigli al pittore, e quando dice pittore, Leonardo bisogna sempre intendere uomo in senso più generale, uno di questi consigli mi accompagna sempre. Un consiglio che sembra scontato, ma che fa sempre bene sentire. Infatti dice Leonardo che un pittore, per essere buono, abile, deve sempre aggirarsi con foglio e matita per disegnarsi tutte le infinite forme della vita che incontra ogni piesso spinto in giro. E Leonardo quindi spinge alla curiosità. Dice: solo se rallentiamo il passo, ci soffermiamo a guardare ogni singola fogliolina nella sua particolarità più propria, nel suo corpo vivente e danzante al vento, possiamo davvero essere buoni. E l'altro insegnamento è quello che ho cercato di accennare prima e che Leonardo sembra dare a tutta quanta la nostra modernità. Smettiamola di pensare di poter possedere la totalità, la natura, la vita in se stessa. Certo, bramosa voglia deve farcela inseguire, curiosamente. Ma poi, una volta che siamo dentro la caverna, la natura, una volta che ci siamo immersi, per dirla poeticamente, nel fiume bios, il fiume della vita, invece che costruire una diga per dominarlo e cambiarne il corso, piuttosto togliamoci le scarpe e danziamo. In definitiva, perciò, sì, consiglierei questo percorso a te o a un giovane appassionato, ma non tanto il mio percorso filosofico leonardiano, quanto piuttosto quello stesso percorso che segue lo stesso Leonardo, quello della curiosità, quella bramosa voglia di inseguire la vita dell'artificiosa natura, che in altre parole è quello di scoprire, conoscere senza però mai comprendere definitivamente, aprendosi invece a quell'infinito che fa danzare nella forma che ciascuno di noi sente poi più adeguata, augurando a tutti poi un maestro personale che arrivi a chiamarci per nome, così come Leonardo ha fatto con me, dicendoci di seguirlo in questo infinito, folle e bellissimo ballo della vita.
Avete ascoltato Il Filo di Sofia, un podcast di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, curato dalla professoressa Veronica Ponzellini. Hanno partecipato Sissi Bianchi, Virginia Castelnovo, Desire Ciotola, Gabriele Geronzi, Carlotta Hoffman, Valentina Luoni, Jacopo Marchetti, Riccardo Mencarelli, Sofia Parenti, Matilde Perondi, Gabriele Petacci, Francesco Ranzoni, Marilu Saponara, Marta Sartorio, Enrico Scapinello, Marco Zappatini, Cristi Zotcai.